Papà e mamma non ci sono.
No, sono in cucina, credo.
Eccomi, gli spaghetti sono in arrivo. Non capisco come sia potuto accadere. Che cos'è quella pentola, Olivier?
È una pentola di riso integrale. Siamo stufi dei pranzi di merda che ci fate ingoiare da anni. E ogni volta che vedremo un alimento malsano in questa casa lo getteremo nella spazzatura.
Ma siete completamente impazziti. Siete stati voi a rubare il pranzo.
L'abbiamo solo gettato nella spazzatura.
Avete gettato tutto il pranzo nella spazzatura.
Abbiamo gettato il foie gras perché è un fegato malato e tossico di un animale che è stato torturato. Abbiamo gettato la costata di manzo perché i manzi iniettano solo antibiotici ed ormoni e li nutrono con pillole chimiche. Abbiamo gettato i liquori perché non ne possiamo più dopo cena in cui si dicono fesserie e poi si guida senza vedere dove si va a sbattere. C'è perché è pieno di zuccheri, grassi e microbi, è una fabbrica di carne.
Se volete morire a 50 anni di sclerosi a placche, di cancro o di infarto, non ce ne importa un bel niente. Ma noi non mangeremo più così, perché non vogliamo vivere come bestie malate. Vogliamo vivere a lungo e in buona salute.
Ma avete completamente perso la testa.
Olivier, ragazzo mio, cerca di ragionare per un attimo. Sono deputato in un dipartimento agricolo. Immagina un po' che succederebbe se la stampa di destra sapesse che a casa mia si gettano manzo, foie gras e vino nella spazzatura.
Cos'è che ti affascina tanto nell'essere deputato? Fare qualcosa di utile per la gente o avere le mani in pasta per poterne approfittare?
Olivier, sta attento a quello che dici.
Ma guarda che cosa sei diventato. Ti preoccupi più della stampa di destra che della salute dei tuoi figli.
Ah sì? E se non venissi rieletto?
Ma noi ce ne infischiamo che tu non venga rieletto. Non ti domandi com'è che la terra sia ormai un immondezzaio. Non ti domandi com'è che la gente si ammala sempre più giovane. No, te ne freghi. Per te conta solo essere rieletto.
Sei un idealista e va benissimo. Ma ci sono delle realtà economiche dietro l'inquinamento. Ci sono gli allevatori, c'è la concorrenza.
E con questo dobbiamo intossicarci per consentire agli allevatori di far soldi a spese della nostra salute. E soprattutto farli continuare a votare per te. Ma che crepino gli allevatori e si tengano la loro carne di merda. E se domani la gente capirà che la carne fa male e smetterà di comprarla, beh, gli allevatori smetteranno di allevare, coltiveranno cereali magari. E se per caso non sarai rieletto, può darsi che comincerai a interessarti di quello che fa bene alla gente, non solo di quello che fa bene a te.
Sono desolata per tutto questo,
no.
Scusate.
Bene, Olivier, credo che tutti abbiamo apprezzato la tua sortita ecologica. Ma adesso gradiremmo metterci a tavola, vero?
Ah no, ho appena buttato gli spaghetti nella spazzatura.
E buonasera, ben trovati in diretta in compagnia di Open Day sulle frequenze di Radio Cusano Campus. L'introduzione che avete appena sentito ci ha tradito in un certo modo, perché ha anticipato quelli che sono i contenuti che andiamo a sviscerare ogni settimana all'interno di questa rubrica che abbiamo ribattezzato ormai da tempo, perché festeggia la sua seconda stagione radiofonica, 50 sfumature di green, quel piccolo rettangolino di verde che ci siamo ricavati all'interno della scaletta di Open Day per parlare del nostro pianeta e di tutte quelle pratiche virtuose che possono aiutarci a tutelarlo. E quando parlo del nostro pianeta parlo anche di tutti i suoi abitanti, anche quei compagni a quattro zampe che sono fedeli compagni di vita e che in questo periodo se la passano un po' male. Di questo parleremo oggi e lo faremo ovviamente grazie al supporto e alla collaborazione del nostro amico Daniele Rocchi, Energy Manager e laureando in economia all'Università Niccolò Cusano.
Buonasera Alessio, buonasera a tutti i nostri ormai fidati ascoltatori.
Eh sì, buonasera a te. Dall'altra parte del microfono ci sta ascoltando e ci aiuterà a parlare di un fenomeno odioso che è quello dell'abbandono degli animali, nella fattispecie dei cani, in questo periodo. Un periodo che paradossalmente invece sarebbe ideale per prendersi un cucciolo, perché con un po' più di tempo a disposizione e con il bel tempo che ci viene incontro potremmo invece cominciare ad educare il nostro cucciolo. Di questo parleremo con Tommaso Stegagno, che si è laureato in biologia presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza, ma poi è divenuto professional dog trainer presso la National K9 School di Columbus negli Stati Uniti d'America. Buonasera Tommaso.
Buonasera a tutti, buonasera.
Allora Tommaso, io inizierei immediatamente, no, dalla piccola premessa che ho fatto. Siamo nel periodo estivo, il periodo dove qualche infame, fammelo dire, pensa ad abbandonare il cane ed invece magari si potrebbe pensare ad adottarlo un cane, no?
Assolutamente sì, purtroppo è più di qualcuno, nel senso è fenomeno abbastanza diffuso ed è legato a una mentalità che per fortuna forse un pochettino sta cambiando.
Sì.
È vero quello che dicevi te, effettivamente il periodo migliore sarebbe proprio questo, perché tante volte la gente pensa che prendere un cane significhi semplicemente doverlo portare fuori e quindi educarlo non è importante.
Sì.
Ma la realtà dei fatti sta che col cane noi abbiamo una relazione emotiva, abbiamo una comunicazione costante E quale momento migliore per prendere un cane è il momento in cui noi abbiamo un pochino più di tempo,
sì,
ma abbiamo tempo per dedicargli,
certo,
abbiamo tempo da poter dedicare, abbiamo tempo di poter intervenire, abbiamo tempo soprattutto di creare quella che è forse quello che è più difficile, che è un po' il male di questo periodo, è la comunicazione, cioè il fatto di saper di guardare, analizzare e soprattutto avere uno scambio di idee, che poi alla fine col cane è anche quello.
Certo, certo.
Una comunicazione continua.
Non è un caso, io porto ovviamente la mia di testimonianza, che proprio in questo periodo, 4 anni fa, prendevo il mio cane e contestualmente una settimana di ferie, perché noi non vogliamo illudere nessuno, no Tommaso? Quando si prende un cucciolo bisogna stare dietro alle molteplici pipì che fa ovunque, no? In ogni dove, bisogna stargli dietro perché i primi giorni non può uscire, perché magari non è vaccinato.
Non è il vaccino,
esatto. Però appunto, se uno desidera di averlo e di accudirlo, è anche il caso di dedicargli un po' di tempo. Io ti lascio alle domande del nostro Daniele adesso.
Sì, naturalmente abbiamo già detto che appunto il cane è ormai diventato un membro della famiglia e come tale la mia domanda è questa: come va educato appunto e in che maniera, qual è la maniera corretta perché possa così essere un membro della famiglia che si comporti bene, perché molte volte gli abbandoni sono proprio determinati da un cane che magari non si è comportato come voleva in famiglia appunto il proprietario e quindi pensa che abbandonarlo sull'autostrada, ora faccio l'esempio più estremo, possa essere invece la soluzione. Invece K9 cosa fa per appunto risolvere questo problema?
Allora, io parto sempre da un presupposto.
Sì.
Siamo due animali diversi, il cane e l'uomo sono due animali diversi, ma sono accomunati, ormai è scientificamente provato, da decine di migliaia di anni di coevoluzione.
Sì.
Ci sono delle teorie che vedono che dicono che l'uomo non sarebbe l'uomo se non ci fosse stato il cane. E ovviamente non ci sarebbe il cane se non ci fosse stato l'uomo. La prima cosa da creare è una modalità di comunicazione. Abbiamo degli strumenti comunicativi differenti. L'uomo parla principalmente con un linguaggio verbale, noi possiamo parlare al telefono, possiamo comprenderci.
Sì.
Abbiamo un linguaggio piuttosto complesso. I cani hanno un linguaggio completamente diverso. Hanno un linguaggio basato principalmente su una componente di linguaggio del corpo. E di conseguenza, nel momento in cui noi andiamo ad educare qualcosa, andiamo a cercare di insegnare qualcosa a un cane, dobbiamo trovare una modalità che sia per lui comprensibile, il che non vuol dire che lui poi non possa comprendere il linguaggio verbale, perché può imparare ad apprendere tutta una serie di vocaboli,
sì,
ma deve essere inizialmente supportato da una componente di linguaggio non verbale.
Certo.
Il goal principale quando si prende un cucciolo è cercare di far comunicare il proprietario e il cane nella maniera più lineare possibile, in modo,
sì,
che non ci siano fraintendimenti.
Certo.
Perché l'obiettivo del cane in casa non è di certo quello di creare problemi, ma è compito nostro cercare di far comprendere al cane cosa può fare in quel contesto e quale altro contesto può essere invece una modalità di espressione corretta per un altro comportamento, sostanzialmente.
Certo, certo, giustamente. Quindi dare delle linee guida al cane per far sì che possa integrarsi in un ambiente familiare senza rivoluzionarlo totalmente. Ovviamente noi lo ribadiamo, inizialmente si tratta di un cucciolo. Io qui oggi ci metto tanto di personale, scusatemi, ma ho anche due bambine molto piccole, sono infinite le similitudini tra un bambino piccolo e un cucciolo di cane, no? Perché nella loro inconsapevolezza si comportano pressoché allo stesso modo. Ti dico un'altra cosa, Tommaso, io a questo punto sfrutto la tua presenza anche per me, a mio uso e consumo.
Assolutamente, sfruttami quanto vuoi.
Il mio cane mi ha aiutato a capire se potevo essere un buon padre o meno, perché ovviamente è tanto il sacrificio, no?
Esatto. Ma guarda, io questo lo condivido molto, perché chi ha un cane ha un banco di prova. Cosa vuol dire avere un altro essere vivente a proprio carico e con delle responsabilità, perché
certo,
poi il cane, come anche un figlio, ha una responsabilità che non è un peso,
certo,
ovviamente è qualcosa di positivo,
certo,
ma bisogna riuscire a comprendere la situazione per poter sviluppare una relazione sana in modo da riuscire a gioire al più possibile di una relazione con un altro individuo,
certo,
che poi è il succo di quello che è il rapporto tra gli esseri umani, che non sarebbero, cioè la società di un essere umano è complessa, e i cani, che hanno una socialità altrettanto complessa, ma che deve essere compresa.
Certo.
Deve essere compresa e deve essere adattata a un contesto che, parliamoci chiaro, un cane che si è evoluto 10.000 anni fa in un contesto, diciamo, di villaggio o comunque primordiale,
sì,
è completamente diversa dalle condizioni ambientali in cui si trova un cane, certo, in questo momento.
Certo.
Immaginatevi una città appunto come Roma, dove obiettivamente può essere anche una situazione stressante, lo è per noi che andiamo in giro, immaginiamocelo per un cane.
Certo, certo, sicuramente.
Comunque sì, effettivamente, come dicevi tu, anche a me, devo dire, anche a me ha aiutato moltissimo aver avuto dei cani, lavorare con i cani prima di avere dei figli.
Eh certo, sicuramente.
Lo confermo anche io questo.
Eh sì, bene, infatti mi ha aiutato molto, mi aiuta un po' meno adesso con i bambini, perché è un giocherellone ed è anche terrorizzato, quindi un cane di 70 kg immagina che fugge quando una bambina di 2 anni lo insegue perché ne ha paura. È vero, e questo mi ripaga di tutti i sacrifici, vabbè. Senti, ti chiedo un'altra cosa, tu ti sei formato professionalmente in America, ecco, lì che percezione si ha del cane? Ad esempio, il fenomeno dell'abbandono è tutto italiano o si ritrova anche in America?
No, il fenomeno dell'abbandono si trova anche in altri paesi. Diciamo che la visione, io ho una formazione che poi sommato resta continua, perché mi aggiorno, continuo ad aggiustare il tiro un po' come fanno i professionisti in tutti gli ambiti, perché non c'è nulla di meglio che l'aggiornamento. La visione che hanno in America è diversa, come è diversa la società americana. Ci sono delle cose buone, ci sono delle cose negative, come in tutti gli ambienti. L'importante, quando uno va a vedere un mondo diverso, è cercare di capire quello che reputi positivo e cercare di prenderlo. La grandissima positività dell'America in questo ambito è che, anche magari in modalità che possono non essere corrette, perché poi ci stanno casi anche di addestramenti piuttosto duri che, diciamo, in un contesto europeo non sono neanche accettabili, però la cosa positiva è l'americano medio prende il cane, si rivolge a un educatore perché vuole educare il cane, perché sa che c'è un professionista che si occupa in questo ambiente e che può aiutarlo a gestire il meglio. Sostanzialmente l'americano prende il cane e, come porta un bambino all'asilo, prende il cane e lo educa insieme a un educatore.
Cioè,
è una prassi.
E collegandoci quindi dall'asilo cane e bambino, allora che consigli dai normalmente ai nostri ascoltatori di 50 sfumature di green, che hanno magari un bambino, sta per nascere un bambino e hanno anche già un cane a casa?
Sì.
Quali sono le, perché molte volte purtroppo magari c'è il bambino che va lì, tira la coda al cane, che non si dovrebbe mai fare, non ti dà pane e salame, non è vera quella storia che del pane e salame. E quindi quali sono, diciamo, delle piccole attenzioni che il familiare, il papà, la mamma appunto dovrebbero dare ai bambini? Linee guida.
Guarda, delle linee guida io parto da prima che il bambino nasca, perché siamo fortunati, abbiamo 9 mesi di gestazione, abbiamo del tempo per intervenire. Se conosciamo il nostro cane e sappiamo che ha delle problematiche, lavoriamoci prima, prepariamolo. Quindi eventualmente rivolgiamoci a un educatore professionista, un addestratore, perché se sappiamo che quel cane ha delle problematiche con dei bambini, noi vogliamo andare prima a sviscerarle e a lavorarci. Nel momento della nascita, quello che succede tipicamente è che nella frenesia dell'arrivo di un bimbo, il cane passa in secondo piano.
Certo.
Il cane non viene più portato fuori. Il cane, da prima che era il centro della famiglia, passa ai margini. E questo è forse il problema principale.
Sì.
Perché invece il cane ha bisogno di essere inserito all'interno del gruppo familiare anche quando c'è una novità.
Certo.
Questo ovviamente non vuol dire che, come tutti quanti noi sappiamo, quando nasce un bimbo tutti hanno delle limitazioni, però non vuol dire che il cane debba annientarsi. Vuol dire che se la mamma deve allattare il bambino, non è detto che il cane debba essere chiuso in un'altra stanza, ma può semplicemente stare ai piedi della famiglia, come ha sempre fatto.
Certo.
E poi ricordiamo che il cane, Tommaso, scusa se ti interrompo, è il punto di riferimento soprattutto nel settore emergenze, perché sia pre-terremoto, magari di un lato in casa, gli allarmi magari tendono a partire un po' dopo, visto diciamo le ultime notizie di questi giorni, mm-hmm. a volte danno anche degli errori, sì. In questo caso. Invece il cane è il primo segnale, è proprio quello che dà il segnale alla famiglia, magari di una presenza in casa. E quindi, secondo me, appunto, nascere il bambino, il cane deve essere proprio, come dici te, rafforzato in famiglia, sì, perché è esatto. un punto... Veramente a volte è meglio dell'uomo, del papà.
Certo.
Come punto di riferimento. Sì, perché noi non ce ne rendiamo conto, ma il cane si è evoluto nel tempo facendo una serie di innumerevoli attività, il che non vuol dire che noi sfruttiamo il cane, ma vuol dire che noi col cane abbiamo trovato un equilibrio, per cui lui nel tempo ci ha dato tanto e ci darà sempre di più. Nel momento in cui nasce un bambino, noi abbiamo chiesto tanto al cane prima, abbiamo anche dato tanto, ma a quel punto non deve diventare che noi non diamo più nulla al cane.
Certo, certo.
Perché questo qui porta inevitabilmente a problematiche. E io vi posso parlare di diversi casi, ma si può parlare dal caso del cane che va in depressione perché non viene più portato fuori, ma si può provare anche il cane che invece cerca le attenzioni in maniere errate. Certo. E quindi il nostro compito da educatori in quel caso è cercare di capire dov'è il problema, dov'è la lacuna e dov'è reintegrare la relazione in modo da renderla di nuovo armonica.
Certo, equilibrata, sicuramente.
Equilibrata, sì, quando sì. noi parliamo di una famiglia, la famiglia funziona se è equilibrata, se è armonica, se ci stanno relazioni. Nel momento in cui non si parla con uno degli individui, la famiglia non funziona più bene.
Certo, certo.
E allora, il cane a tutti gli effetti è un membro della famiglia.
Sicuramente. Allora, un'ultima domanda per tornare alla premessa che ci ha spinto a contattarti, Tommaso Stegagno, lo ricordo, ospite a 50 sfumature di Green, professional dog trainer, si è formato in America presso la National K9 School di Columbus. C'è una campagna che state portando avanti e che verrà presentata il prossimo 22, giusto? Parlacene, sì. Così rafforziamo il concetto che dovrebbe essere naturale, ovvero non abbandonate i cani. Quindi sì, vai, chiudi tu, Tommaso.
Assolutamente, è una campagna molto bella con il Comune di Roma, proprio con dei testimonial d'eccellenza. Cioè l'idea che il cane debba venire in vacanza con noi, il cane debba stare in vacanza con noi. Siamo un paese dove, per fortuna, se ci avete fatto caso, comunque il trend sta cambiando. Tantissimi posti sono diventati dog friendly, pet friendly. Ormai quando andiamo su internet a cercare un appartamento è specificato, e se non è specificato che non è pet friendly, quello sarà un grosso problema per chi la vuole affittare. Certo. Perché obiettivamente adesso chiunque cerca di muoversi col proprio cane. La campagna nasce proprio dal fatto, l'idea, il cane in vacanza deve stare col proprietario.
Certo.
E ovviamente nel qual caso ci siano viaggi particolarmente impegnativi, esistono delle pensioni che possono essere utilizzate,
sì.
dove i cani vengono trattati nel modo migliore possibile, ovviamente.
Sì.
Ma il cane e l'uomo hanno fatto un percorso insieme, e come tale devono anche poter andare in vacanza insieme. Io lo dico anche proprio personalmente, per me quando vado in vacanza una parte è anche a pagare quelli che sono i bisogni del cane.
Per forza, bisogna comprarsi delle macchine adatte per portarli in giro, bisogna affittare delle case idonee per dargli modo di avere il loro spazio, e poi insomma state tranquilli che assecondando le esigenze del cane, che sono quelle di stare in uno spazio all'aria aperta, in montagna magari, no? Per evitare il caldo estivo, fare lunghe passeggiate tra i ruscelli in modo di farlo bagnare e rinfrescare, ve lo assicuro, lo faccio tutti gli anni, mi diverto pure io.
Assolutamente.
E poi vi dico un'altra cosa, mi tengo pure in forma, no? Stai sempre bello tirato, Daniele.
Ma è vero, perché ci sono moltissimi studi che vedono proprio che i possessori di cani hanno un indice di sanità generale maggiore, sono meno sedentari, ma hanno anche una socialità maggiore, perché non so se ci avete fatto caso, ma quando uno ha un cane incontra gente che ha il cane, chiacchiera e fa amicizia.
Certo.
Quindi in realtà, sempre parchi, sempre, è verissimo.
La socialità del cane è qualcosa che poi collega anche l'uomo.
Certo.
Perché l'uomo e il cane sono legati.
Certo.
Il problema è quando noi tendiamo a pensare al cane come un oggetto che sta lì per noi, ma il cane sta lì anche per se stesso, sta lì per stare con noi.
Soprattutto per i single, no? All'ascolto.
E dai,
il cane.
Tu ci butti sempre dentro questa cosa del rimorchio.
Fatevi un cane, perché
io questo non l'ho detto, però effettivamente. Però effettivamente, quale periodo migliore dell'estate è avere un cucciolo e andare in giro con un cucciolo?
Guarda, io ieri ho provato l'assetto quello letale, cane e bambina piccola nella fascia, proprio sai, da papà model. Però poi ho ragionato che avrei dovuto incontrare una folle, perché la mia situazione sarebbe stata difficile per chiunque. Quindi va bene, io ti ringrazio, l'abbiamo buttata così a ridere, ma l'argomento è serio, non abbandonate i cani, portateli con voi. Saranno vacanze meravigliose. Grazie Tommaso Stegagno per essere stato ospite di 50 sfumature di green.
Grazie a voi.
Grazie, grazie. Ciao Tommaso. Grazie Daniele.
Grazie Alessio, grazie a mettere la nostra bellissima puntata 50 sfumature di green.
Sì, quando la dedichiamo agli animali ci piace ancora di più. È vero. Alla prossima, quando forse avrai il tocco, la toga.
Non ancora, saremo sottodata però, no, saremo sottodata.
Siamo lì, va bene. Noi ovviamente seguiremo anche il tuo di percorso. Grazie a tutti, linea alla regia, poi di nuovo Open Day.
Open Day, conducono Misa Urbano e Alessio Morigi.